cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi. Buona giornata di vigilia della Champions League. Oggi torna la Champions League dopo la pausa, diciamo, dei primi giorni di gennaio. Si giocheranno in due settimane gli ultimi due turni, quindi siamo allo sprint finale. La Juve affronterà il Benfica, Benfica che in questo momento sarebbe escluso e che non ha un calendario molto favorevole, perché all'ultima giornata avrebbe poi il Real Madrid, Aldaluzza, Lisbona, quindi verrà a Torino per fare un risultato pieno. Un pareggio probabilmente non gli può bastare, a meno poi di sorprese nell'ultimo turno, che naturalmente non sono da escludere. E quindi oggi allenamento, ne parleremo col nostro direttore Antonio Paolino, che è presente in loco, e proprio in questo momento la Juve sta aprendo ai media la possibilità di vedere un quarto d'ora canonico di allenamento. Poi ci saranno le conferenze stampa, alle ore 16 Spalletti con un giocatore, sappiamo benissimo che andiamo a affrontare, ovvero quel José Mourinho con cui non sono mai mancate le polemiche né in sede di conferenza stampa né allo stadio e soprattutto allo stadium. Quindi insomma si annuncia una partita importante per noi. Vincere vorrebbe dire, non so se certificare matematicamente il nostro ingresso nei playoff, ma addirittura forse aprire una minimissima prospettiva di ingresso negli otto, che ripeto minimissima, stiamo parlando veramente di poco. Guardiamo al primo obiettivo, che è quello appunto di arrivare tra la nona e la 24esima posizione e magari più in su possibile. Poi è chiaro che gli incroci possono a volte anche, come dire, essere beffardi. Poi bisogna fare ben pochi ragionamenti su questo, perché ricordate tutti come l'anno scorso, con la nuova formula, noi siamo usciti col PSV Eindhoven, che avevamo battuto proprio all'esordio. E quindi, insomma, l'avversario, quando si fa una gara di eliminazione diretta, è giusto, tra virgolette, non sottovalutare nessuno, perché da tutti possono arrivare le sorprese. L'anno scorso l'Atalanta è uscita ai playoff col Bruges e il Milan è uscito ai playoff col Feyenoord e noi col PSV, cioè tutte formazioni apparentemente più deboli, ma che poi in realtà si sono rivelate migliori nel doppio incontro. Naturalmente spazio anche per i vostri interventi, 340-5425-324, avremo comunque collegamenti con ospiti. Io volevo partire proprio dalle prime battute che ho sentito, mentre abbiamo Manuel in regia, le prime battute che ho sentito nei vocali che hanno aperto il passaggio, diciamo, dalla trasmissione precedente a questa. Io credo che noi non dobbiamo minimamente in questo momento, è stato un weekend durissimo perché hanno vinto tutte, ieri ha completato il quadro di Como, che quindi adesso ce lo vediamo molto vicino, non dobbiamo minimamente non guardare in faccia quello che è successo, anzi dobbiamo fare esattamente il contrario, prendere per molto seriamente quello che è successo a Cagliari, la sconfitta, ma già pensare alla prossima stagione o fare ragionamenti di prospettiva. La Juve ha un bisogno vitale di arrivare tra le prime quattro e siamo a tre punti da questo, e bisogna assolutamente lottare. Prossimo turno è un turno che dirà tantissimo, perché ci sono scontri diretti come Roma-Milan e Juve-Napoli, quindi la classifica si può ridisegnare anche in maniera molto forte, e quindi dobbiamo lavorare per questo, cioè dobbiamo assolutamente combattere, anche perché se la Juve non arrivasse 3 per 4 non c'è solo un discorso sul futuro, ma c'è un discorso di valutazione su quello che è successo, ma non su Spalletti, che vedo che ormai giustamente piace sempre di più al pubblico, ai tifosi, e convince la costruzione della sua identità. Ma se tu arrivi quinto, sesto, vuol dire che evidentemente questa squadra non ne ha molte. E quindi, ok, ripartire, ok, avremo un nuovo allenatore, ma fino a una settimana fa noi facevamo altri discorsi, ma non solo noi. I media, ho visto che hanno salutato, hanno descritto proprio la sconfitta contro il Cagliari come l'addio alle ipotesi di rientro nella lotta scudetto. Eravamo lontani, ma avevamo un certo tipo di ottimismo. Insomma, stiamo a vedere adesso che cosa succede. Quel che è certo che non dobbiamo minimamente trascurare il presente. Nel presente ci metto anche il mercato, che ci può dare una mano, e dobbiamo fare dei ragionamenti sull'oggi, non sulle prospettive future, che in questo momento mi sembrano un po' più lontane. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, per domani prevedo la stessa partita di Cagliari, nel senso, sappiamo benissimo le caratteristiche di Mourinho, che tende a mettere un pullman davanti e a fare delle grandi ripartenze. Dovremmo essere bravi a bloccare subito la partita e non farsi trovare impreparati dietro, ecco. Ma credo che una Juve col modulo tattico impostato da Spalletti possa uscire tranquillamente anche contro il Benfica, anche se mi sembra che sia la 93-96 che non si vince contro il Benfica. Ciao Paolo, forza Juve.
Sì, recentemente col Benfica, ciao Vittorio, la tradizione è piuttosto negativa ed è bene andarla a smentire. Io non credo che domani il Benfica possa fare una partita per lo 0-0, perché il Benfica in questo momento è esattamente la prima squadra esclusa, a 6 punti. Attenzione che non dobbiamo escludere che comunque chi sta dietro possa fare dei punti in maniera tale da superarlo, ma in ogni caso lui deve assolutamente cercare di entrare nelle prime 24. Poi è chiaro che anche nelle prime 24, ad esempio, c'è Karabakh, Napoli e Copenaghen a quota 7. Se Copenaghen e Napoli già uno viene sconfitto, visto che si incontrano oggi, stasera per la precisione, il Benfica con un punto potrebbe magari raggiungerli ed entrare nelle prime 24. Però poi c'è l'ultima partita che è con Real Madrid, e Real Madrid in questo momento è settimo. Vedremo poi alla fine dei 2 giorni dove sarà, ma il Real Madrid punta dichiaratamente a entrare tra le prime 8, ci mancherebbe altro, essendo la squadra più titolata al mondo. Quindi io credo che il Benfica debba fare un altro tipo di gara. Tra l'altro, facciamoci attenzione: io personalmente l'ho visto recentemente con il Porto ai quarti di finale di Coppa. Sono stati eliminati 1-0 dalla squadra di Farioli, non mi hanno fatto una grande impressione, però il ruolino di marcia che loro hanno in trasferta anche nel loro campionato rispetto agli incontri in casa è migliore. E poi ricordiamoci anche che nell'ultimo turno il Benfica, come sapete, è partito molto male in Champions League, aveva fatto 4 sconfitte di fila, alcune anche clamorose, l'esordio col Karabakh perdendo 2-3 in casa, e poi alla quinta giornata ha avuto la fortuna, tra virgolette, del calendario che gli ha messo di fronte alla trasferta d'Amsterdam con un Ajax piuttosto derelitto, ha vinto, e alla sesta giornata, mentre tanto qua già passano le immagini appunto dell'allenamento della Juve, e già alla sesta giornata abbiamo il Benfica ha battuto il Napoli 2-0, quindi ha battuto una squadra che è a noi teoricamente superiore. Poi chiaramente contano molto i momenti, però se domani, io non mi immagino un Mourinho all'assalto, però non può neanche giocare per lo 0-0, perché in qualche maniera lo 0-0 conviene più a noi, cioè noi con lo 0-0 potremmo anche essere quasi a posto. Poi naturalmente dipende dagli incroci. Noi dobbiamo cercare di vincere per fare quei passi in più, e insomma in questo momento, guardando la classifica, la Juventus incontrerebbe il Marsiglia. Ovviamente è del tutto ipotetico, perché 2 giornate cambieranno molte cose, però in questo momento nelle prime 8 ci sono nelle prime 8 del playoff ci sarebbero Liverpool, Borussia Dortmund, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Sporting, Barcellona e Marsiglia. Ecco, evitare una di quelle, cercare di stare quindi da quella parte, vorrebbe dire nella parte successiva ci siamo noi, Galatasaray, Monaco, Bayer Leverkusen, PSV, Karabakh, Napoli e Copenaghen. Come vedete, c'è una bella differenza. Poi, ripeto il concetto di prima, guai in Champions League, addirittura anche in campionato, ma guai in Champions League a maggior ragione trascurare gli avversari anche quando sono meno titolati di te o arrivano da campionati meno importanti e celebrati, perché poi arrivano le brutte sorprese. Però sarebbe anche fare 6 punti nelle ultime 2 partite, il riconoscimento di un percorso europeo che la Juve ha fatto e che ha avuto anche dei momenti positivi che andrebbero valorizzati ulteriormente da queste 2 gare. Quindi una gara alla volta, cerchiamo di vincere domani, e a quel punto credo che non ci siano più assolutamente problemi sui playoff, e poi iniziamo a fare dei calcoli un po' diversi. Ma poi conta anche molto riproporre col Benfica quella mentalità offensiva che abbiamo ormai visto, patrimonio della Juve di Spalletti, però contro le piccole, l'asticella si alza, la pressione si alza, il contesto europeo è diverso perché si gioca diversamente, e vediamo che cosa succederà. Andiamo a sentire un altro vocale.
Buongiorno Luca da Terni, ma secondo me il vice Ildiz è una cosa relativa, nel senso che comunque tu puoi fare riposare Ildiz e cambiare il modulo mettendo due davanti, in questo modo puoi magari riuscire a fare rendere Openda che è una seconda punta da spazi, e in campionato potrebbe anche servire molto di più così che da vice Ildiz o da vice David. E quindi penso che Mateta alla fine, guardando un po' le caratteristiche, sia il profilo ideale. Però non escluderei Zirze, El Nesiri, mi pare che sia l'attaccante marocchino, è un buon attaccante ma meno di manovra, molto più d'area di rigore sui colpi di testa, e sinceramente Pellegrino potrebbe essere la sorpresa.
Beh, qua i nomi sono tanti, per me la vera sorpresa potrebbe essere anche che non arrivi nessuno, nel senso che io penso sempre che il mercato sia un luogo nel quale ci sono tante strategie, ci sono tanti piani, A, B e C, probabilmente. Poi però ci sono anche risposte del campo che ti possono far cambiare idea. La dico diversamente, io non so domani quale sarà la formazione della Juve. Spero proprio che la Juve non rinunci a Ildiz domani. Cioè, spero che, no, a meno di problemi fisici. Cioè, io credo che domani la Juve deve cercare di mettere la formazione ideale per chiudere i giochi e poi facciamo altri ragionamenti. Ildiz anche a Cagliari, nonostante fosse influenzato, ha fatto una ottima partita, quindi in questo momento io non lo terrei mai fuori. Però staremo a vedere, tra l'altro staremo a vedere che cosa ci dirà Spalletti, che di solito non dà la formazione ma fa più o meno capire comunque lo stato di forma dei giocatori. Ricordiamoci anche un altro aspetto quando parliamo di 11 titolari nella Champions League. Io credo che queste, esattamente come i big match in Serie A, siano le partite che i giocatori vogliono vivere, e quindi credo che sotto questo punto di vista un'esclusione di Ildiz farebbe rumore. Ma andiamo alla Continassa, andiamo dal nostro Antonio Paolino per sentire tutte le ultime. Insomma, oggi credo che faccia abbastanza freddo, ma so che in altre zone d'Italia fa molto peggio, quindi Antonio, ritieniti moderatamente fortunato, raccontaci che cosa hai visto. Ciao.
Ciao Paolo, sai che io invidio sempre solo te, che sei certo, sulla tua poltrona che non lascerà mai.
Qua ci caldissimo, ti assicuro.
20 anni. In questo periodo, al di là di questo, no, si sta bene, anche perché ci ha riscaldato un po' questo allenamento. Mi fa piacere che le state già vedendo messe in onda. Ringraziamo anche i nostri tecnici, la nostra regia, perché ci ha riscaldato l'umore vissuto, trasmesso da una squadra che sta usando, almeno nel primo quarto d'ora, a noi concesso un ritmo portoghese, un ritmo superiore normalmente a quello che si intravede, non perché sia un allenamento, non perché sia a campo ridotto, dove ho visto e vedrete, perché questo è naturalmente sono i 15 minuti concessi dall'UEFA, quindi ringraziamo anche l'UEFA per questa gentile concessione, ma l'idea di programmare la partitella naturalmente ci ha dato la possibilità di guardare a campo largo la situazione di gioco da vicino. E questo riscalda, e spero che riscaldi anche i nostri radioascoltatori. Detto questo, erano tutti presenti, poi non abbiamo ancora fatto il conteggio perché ci trasformiamo in operatori e giornalisti, quindi cerchiamo di memorizzare, però velocemente tu facevi riferimento, Paolo, noi siamo davanti alla Continassa dove intanto sta continuando l'allenamento, circa un'ora e mezza di allenamento, alle 16 la conferenza stampa poi di Spalletti con un giocatore, non mi è stato ancora riferito chi, l'arrivo del Benfica attorno alle 19 a Torino, ci saremo anche noi per aspettare il pullman del Benfica presso l'Hotel Principi di Piemonte, tanto per dare una curiosità di colore riguardante i nostri avversari. Un'oretta dopo, anzi direttamente, arriverà dall'aeroporto Mourinho con un capitano del Benfica. Non si vince contro il Benfica dalla Coppa UEFA, tu ricorderai bene data, orari, formazioni, era la Juve di Trapattoni, però questo è un altro capitolo. Tutti presenti, mi è sembrato un pimpante Gatti, ero incuriosito dalla presenza in campo di Gatti, un Gatti che non penso possa mettere in difficoltà l'allenatore per un suo eventuale impiego, dal mio punto di vista. ricordiamo che ci sono partite ravvicinate adesso e per un bel po'. Bisognerà pensare anche al Napoli, ma persa la prima partita di Champions contro il Cagliari, perché quella era la partita di Champions. La mettiamo da parte, analizziamo quello che non ha funzionato. Questa è una partita da dentro fuori. Una vittoria rappresenterebbe certamente il passaggio agli spareggi, darebbe ancora, aprirebbe ancora qualche spiraglio di speranza per una qualificazione diretta, ma sarebbe eccessivo parlarne già oggi. Detto questo, tutti i giocatori erano presenti, tranne Milik. La battuta spontanea è stata proprio questa, non l'abbiamo visto neanche gironzolare per attorno al campo, ma al di là di questo, con Sensao piazzato nella formazione davanti a Bremer da una parte, abbiamo visto un gol convalidato, non c'era fuorigioco. Perin si lamenta di David, Perin a un certo punto grida no in area di rigore e è fuorigioco. Spalletti ha confermato il gol di David, non se l'è sentita di togliere, e forse era più fuorigioco che meno, la vedrai anche tu probabilmente. Due errori da parte di Openda, perché noi analizziamo quella che è la situazione, quello che frizza in campo. Un tiro alto di Zegrova, che è agito dalla parte opposta, d'avversario, quindi non si è incrociato con Sensao. Con Sensao che si è invece incrociato con Cambiaso, e più volte è stato richiamato per aiutare in difesa, un Cambiaso che ha spinto parecchio in avanti da parte di Perin, che ha fatto un ottimo intervento su un tiro ravvicinato adesso di Consensao, mi sembra proprio di Consensao, quindi una gran bella azione. Nello stretto ho visto uscire bene palla al piede la Juventus, diciamo che ci sono segnali incoraggianti, vedrete, noterete nella prima parte, sono diversi spunti che potrete analizzare, che potrei fare nel corso di questa giornata, caro Paolo. Vedrai dei momenti in cui la Juventus non tira in porta, fraseggia, ecco, chiariamo, quasi all'inizio l'indicazione era palla al piede, giocavano anche i portieri, ma non si poteva tirare in porta, cioè c'era la volontà semplicemente di distribuirsi all'interno del campo, quindi non implorate, non lanciate i bicchieri all'ora di pranzo. Intanto avete visto anche un collega portoghese, mi faceva impazzire perché puntualmente iniziava il suo servizio, come spesso capita, e poi sbagliava nel momento in cui sentiva qualcosa alle sue spalle, quindi dovendosi girare l'ha ripetuta un paio di volte. Curiosità per raccontarvi anche il nostro mestiere dietro il microfono più che dietro le quinte. Dietro le quinte noi ci siamo stati ieri con molti ospiti per chiudere una ballata con Gianluca Vialli. Ogni volta che sentivo dire il suo nome mi ricordavo quando non ero ancora un osservatore attento, ma un semplice tifoso spogliato ancora di un microfono e di un taccuino, e diciamo che un Gianluca Vialli per personalità servirebbe molto a questa squadra, anche solo per l'atteggiamento, per la personalità, per l'esperienza, per il tiro, per la capacità di tenersi attorno il gruppo, portarsi dietro il gruppo. Tutte le partite che ho immaginato ieri sera, ho incrociato anche te Paolo al Teatro Reggio di Torino, facciamo i complimenti alla Fondazione Vialli e Mauro, ho conosciuto il fratello di Vialli, sono tre anni tremendi, ma sono stati tre anni tremendi anche quelli prima, dall'annuncio della notizia eccetera, ma adesso il sorriso è per Gianluca, il sorriso per cercare di alleviare questo dolore per noi tutti, per i tifosi della Cremonese, per i tifosi del calcio, della Sampdoria eccetera. Una bella serata, tante piccole gag, diciamo così, di tanti tifosi che hanno ricordato a loro modo Gianluca Vialli, l'attaccante, diciamo che se ce ne fosse uno in giro cerchiamolo, perché lo andrei a prendere anche subito con la mia macchina che è dietro le telecamere.
Purtroppo non c'è, era in campo nell'ultimo Juve-Benfica che abbiamo vinto ed era il capitano, insomma, quindi
forse anche segnato?
No, segnò cover di Nobaggio e Ravanelli, però fu un bel 3-0, fu un bel 3-0 a Torino nel ritorno dei quarti di finale, quindi poi conquistammo la semifinale e poi da lì la finale, andammo a vincere col Borussia Dortmund.
Esatto.
E quindi vabbè, non andiamo troppo in là, né oltre. Bene né male,
è troppo in là questa vittoria, bisogna tornare alla vittoria, mi piacerebbe battere anche Mourinho, ha una situazione molto critica, 6 punti, ha battuto l'Ajax e ha battuto il Napoli, sono due vittorie, le ultime due dopo le prime quattro che naturalmente hanno azzerato il loro punteggio per 2-0, quindi hanno vinto in casa loro con il Napoli, hanno vinto in trasferta contro l'Ajax, hanno necessità di battere la Juventus. Spero di mettere la mano all'orecchio e di sentire bene il risultato detto dai nostri tifosi. La formazione penso che sia quella con il ritorno di Thuram, certamente, lo do quasi per scontato, assieme a Locatelli in mezzo al campo. Qualche dubbio sulla difesa, Gatti sì, Gatti no, penso più no che sì, onestamente. Fuori Miretti, ritorna con Sensao dal primo minuto, McKennie confermatissimo, penso che dovunque tu lo metta per necessità o per utilità, anche in allenamento stamattina vedrete come agisce davanti ai due centrali di centrocampo in modo molto molto armonico. Io guardo il calcio in quel modo, cioè dà la possibilità a Locatelli e Thuram, dava la possibilità a Locatelli e Thuram di scaricare su di lui, di allargare, ma la velocità oggi era importante, questo mi fa ben pensare. Certo che, come in allenamento lo vedrete qualche volta, attenzione a perdere il tempo di gioco, quel passaggio, e Spalletti ripeteva continuamente dalla, bravo, spesso e volentieri. Tante volte ne è uscita bene la Juventus, è chiaro, non è proprio una partita, ma è qualcosa che si avvicina molto alla partita che vivremo domani sera allo Stadium. Perdere il pallone in mezzo per un passaggio, per un ritardo di un passaggio, sarebbe deleterio, perché vedrete anche in questa simulazione di partita le ripartenze a quel punto mettono in grossa difficoltà i nostri difensori.
Grazie Antonio, ci vediamo poi nel terzo
nel terzo blocco, non vi dico ancora, non va bene. Lo confermo ancora, ma in qualche modo ci sentiamo e sicuramente aggiungeremo qualcosa di quello che è capitato dal momento in cui non siamo stati più dentro alla Continasse. Intanto godetevi queste immagini, si possono mandare, si possono riavvolgere, si possono analizzare ognuno col proprio occhio, dal proprio divano o in ufficio.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi. Abbiamo già visto qualche immagine di allenamento, ne possiamo continuare naturalmente a vedere per tutta la trasmissione, quindi Manuel ogni tanto le farà entrare, le possiamo tenere, così avete modo di capire. Non l'allenamento, un quarto d'ora di allenamento, poi in realtà l'allenamento durerà un'ora e mezza e qui avete modo di vedere appunto un po' di situazioni che si sono potute filmare. Avete anche ascoltato precedentemente il racconto da parte di Antonio Paolino, che ci ha raccontato anche di un gol di David che era stato contestato per fuorigioco da Perin, ma in realtà invece è stato convalidato dal tecnico nonché arbitro Luciano Spalletti. Direi di andare a sentire un vocale.
Buongiorno, se per la Juventus è vitale arrivare al quarto posto, come benissimo dici te, io sono stra d'accordo, anche tutta la dirigenza della Juventus dovrebbe cominciare a darsi una bella svegliata e a portare i giocatori forti a Torino, non i giocatori da mezza classifica, perché oggi tutta la Juventus è fatta dei giocatori di metà classifica, non c'è sta uno che veramente fa la differenza, ce ne sta uno. E per far capire il mio pensiero, i giocatori che hanno fatto parte delle Juventus dei 9 anni scudettata, quelli che ci sono oggi, qualcuno, 2-3 forse andrebbero in panchina, ma tutti gli altri sarebbero sugli spalti a guardarsi la partita. Quindi il livello di oggi la Juventus si è abbassato troppo, ma proprio troppo. La dirigenza si deve svegliare. Spalletti è un grande allenatore, ma mica è Mago Merlino però, anzi, per fortuna che c'è sta lui. Lorenzo d'Albano Laziale.
Lorenzo, io capisco tutto, ma permettimi, la Juve non è una squadra da metà classifica. La Juve è una squadra da quinto posto in questo momento. Quindi io capisco, cioè non è che bisogna esagerare per denigrare e così dipingere la situazione più grave. La Juve è una squadra da quinto posto in questo momento. Io credo che riuscirà ad arrivare quarta, ma chiaro che io ero il primo a non aspettarmi certamente lo scivolone a Cagliari, e quindi ci mancherebbe altro. Ma io è quinta. E i giocatori, cioè, se continuiamo a pensare in questo momento, dopo anni che tra l'altro siamo sempre in lotta per il quarto posto, Dobbiamo pensare alla Juve dei 9 scudetti, stiamo vivendo due film opposti, stiamo vivendo in una realtà parallela, permettetemi, perché la Juve in questo momento, neanche se andasse a fare un mercato, che in questo momento io non vedo tra l'altro, se però si vuole dirlo lo si dice, ma non c'è la possibilità materiale di prendere tre giocatori che ci facciano tornare a quei livelli là. Io sono totalmente d'accordo, della Juve di adesso ne giocherebbe uno, e credo che sappiamo tutti chi è Yıldız, gli altri no, ma quella Juve lì è finita, è strafinita, ed è da anni che siamo su un altro piano. L'anno scorso è stata fatta una campagna acquisti per tornare a vincere, e segnatamente questa campagna acquisti è fallita, non nella gran parte dei giocatori, perché alcuni di quei giocatori sono oggi titolari. Turam, Conceição, Kelly, ma nei capisaldi, cioè nei 150-160 milioni spesi per tornare a vincere, perché l'anno scorso era questo l'obiettivo e ce lo siamo detti più volte, Nico Gonzalez, Douglas Ruiz e Con Miners hanno fallito. Quindi questa è la realtà. Se si fa il paragone tra questa Juve e quella dei 9 scudetti, stiamo vivendo, ripeto, una realtà che non esiste più, che non esiste proprio più. Cosa vuol dire svegliarsi adesso? La Juve ha dei parametri di bilancio, altrimenti se qualcuno però pensa che la Juve debba essere la società che spende a prescindere, anche lì non sta vedendo la realtà, perché non è così. La Juve deve rientrare, tra l'altro non può neanche per alcuni parametri UEFA, ma la realtà non è questa. La realtà è che la Juve deve fare delle campagne acquisti virtuose, rientrare nei parametri di bilancio, e tanto come lì quanto giunto di prima, quanto i dirigenti che c'erano prima dovevano cercare di restare in quegli ambiti. Adesso stiamo pagando, come spesso succede alle grandi squadre, le fine dei cicli e l'incapacità di sostituire, perché abbiamo sbagliato un po' troppo i mercati. Ma io capisco la lamentela, però perdonami Lorenzo, è una lamentela fine a se stessa, perché non stiamo assolutamente nella possibilità di ricostruire quella Juve lì adesso a gennaio. Si tratta di eventualmente trovare l'innesto giusto per arrivare quarti, terzi, secondi, a seconda di cosa si riesce a fare. Credo che sia assolutamente questo il punto, e quindi capire se con la rosa che abbiamo siamo in grado di farlo o c'è bisogno di nuovi innesti, sapendo che ogni mossa la fai con un occhio al bilancio molto chiaro. Avete invece l'idea che la Juve debba essere quella che spende più di tanti, più di tutti, che spende, che abbia il segno meno? Dove l'avete vista questa idea praticata nella storia della Juve? E perché questa, a questo punto vi chiedo, e quindi io penso che su questo dobbiamo fare qualche ragionamento sull'opportunità di fare le mosse giuste. La Juventus è una squadra da metà classifica, se ne salvano tre: Bremer, Kalulu, Yıldız. Altro messaggio, leggete delle classifiche però. Perché metà classifica è come quando mi dicono che la Juve è come il Manchester United. A parte che quest'anno il Manchester United probabilmente in Champions se ci riesce a entrare. La metà classifica è un'altra cosa. La Juve è una squadra che lotterà fino in fondo, spero, perché questo ci sta dicendo il campionato, per arrivare tra le prime quattro. La Juve è una squadra che domani si gioca la possibilità di fare playoff di Champions League. La Juve è una squadra che in questo momento è ai quarti di Coppa Italia. Questa è la realtà. Non la dovete dipingere peggio di quella che è. Perché è già abbastanza brutta, visto che per l'ennesimo anno ci troviamo a gennaio e lo scudetto l'abbiamo salutato. Però sempre denigrare e soprattutto non valutare quello che è, francamente, a me personalmente è un atteggiamento che mi fa pensare che non si sappia accettare i periodi difficili e le sconfitte. E invece questo bisogna fare. Bisogna valutarli, bisogna migliorarli, ma non denigrare e raccontare una realtà che non esiste. Perché la Juve fino a prova contraria, non è una squadra a metà classifica. Se diventerà una squadra a metà classifica, cioè se addirittura non riusciremo a qualificarci per Europa, perdonatemi, non abbiamo un grande allenatore allora a quel punto lì. Perché vorrà dire che avremo sbagliato tutto, tutto. Siccome invece io penso che abbiamo un grande allenatore, io sono convinto, ed è Spalletti che è convinto perché ce lo sta dicendo, che questa squadra riuscirà a qualificarsi tra le prime quattro. Poi, quando la realtà mi smentirà, io non ho nessun problema ad ammettere di avere sbagliato, perché figuratevi, dicevo che la Juve poteva vincere lo scudetto, quindi ho già sbagliato adesso, a gennaio. Però che la Juve sia da metà classifica, che ha solo tre giocatori decenti come Bremer, Yıldız e Kalulu, ma perdonatemi, ma chi ci sta davanti ne ha molti di più? C'è la Roma che ha tre punti in più, ne ha molti di più? Cioè, parliamo della realtà, non della fantasia, che ce n'è già troppa in giro. Pierluigi, buongiorno Paolo, perché Miretti fuori domani? Perché io credo che in questo momento la Juve abbia bisogno di un giocatore come Conceição, che in Europa ti salta l'uomo, che ti allarga il gioco, e credo che dietro alla prima punta ci sia bisogno di Yıldız, ovviamente, ci sia bisogno di McKennie perché è un incursore ed è uno che tra l'altro va a riempirti l'area con i colpi di testa, cosa che a noi adesso sta mancando molto, e difatti forse questa è la ragione per la quale andiamo a cercare giocatori forti fisicamente come prime punte, se arriveranno, e in questo momento credo che McKennie abbia più spessore tecnico di Miretti, che ha fatto discretamente bene nell'ultimo periodo, ma che credo che domani avrà anche un turno di riposo, perché McKennie ci garantisce di più a tutti i livelli. Quindi a me non scandalizza l'idea che Miretti domani sia fuori, e poi staremo a vedere naturalmente quale sarà la scelta di Spalletti, perché se fosse invece Miretti il titolare e un altro escluso, io sarei stupito personalmente, però vorrebbe dire che allora Miretti lo sta soddisfando particolarmente, perché domani è una partita fondamentale per la Juventus, assolutamente. E andiamo a parlare con il nostro Malù. Ciao Malù.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti.
Allora, permettimi Malù, io non posso prescindere da un tuo commento, visto che tra l'altro insomma ci sono ancora delle grandi polemiche, c'è anche la possibilità che la FIFA intervenga con una squalifica per il Senegal, che pure ha vinto la Coppa d'Africa. Insomma, stiamo parlando di una vicenda che ha fatto il giro del mondo e che ha anche avuto però una dimensione tecnica non banale. Mi dici la tua sull'epilogo della Coppa d'Africa?
È un epilogo da cardiopalma. Io che poi ho dovuto commentarla, mi sono trovato a commentare un qualcosa di inedito, di mai visto, dunque lì nasce la difficoltà. Alla fine la sintesi mia è che la penso come Sergio Mané, che è l'unico che è sempre rimasto in campo, ma abbandonare una partita, perché da quando si gioca a calcio si sa che l'unico giudice supremo, come l'ho definito in telecronaca, è l'arbitro, può fischiarti qualcosa a favore o contro, va sempre accettato. Poi ci sono altre sedi per fare le dimostranze. Il discorso che poi sento dire che Brahim Diaz abbia calciato apposta per evitare che ha voluto fare il gol del secolo all'ultimo minuto in una finale che poteva aprire le porte al Marocco alla Coppa dopo 50 anni, ha fatto un errore madornale, perché i rigori si possono sbagliare, questo sì, però il modo che fa arrabbiare, perché se tu tiri dritto per dritto, tiri una botta forte e sbagli, hai provato, ma quel modo irriverente quasi di voler fare, c'è Totti, Zidane che hanno fatto rigori pesantissimi in certi momenti della loro carriera, sono anche dei casi abbastanza rari. In quel momento serviva un altro tipo, certo, di soluzione. Detto questo, sicuramente l'Africa non per questo finale deve uscire ridimensionata, assolutamente, torneo top, in stadi top, però l'epilogo è stato un epilogo da thriller, sì.
Malù, Parliamo di Juve adesso, anche perché ci hai già dato delle indicazioni durante questo periodo della Coppa d'Africa su un po' di giocatori interessanti. Mi dici la tua sulla scelta eventuale che la Juve può avere su Mateta o En-Nesyri, visto che tu probabilmente...
En-Nesyri si pronuncia, En-Nesyri.
Ok, En-Nesyri, mi dici la tua quali sarebbero i pregi e gli eventuali difetti, limiti di queste due operazioni? Tu su quale andresti a convergere?
Allora, il discorso è anche di carattere economico, perché Crystal Palace, sì, e squadre inglesi spesso, anzi Crystal Palace, che magari nella nostra per il tifoso medio italiano può considerarlo, faccio un esempio con tutto rispetto, un Bologna, una squadra di fascia media, no? Una squadra in Inghilterra, le squadre di fascia media hanno più soldi, tra virgolette, di Inter, Juve e Milan, per dire, no? Dunque possono anche a volte rifiutarsi per un discorso sempre legato ai grossi diritti televisivi. Dunque possono anche fare dei rifiuti davanti a soldi importanti. Questo è un po' il paradosso che mette il calcio inglese superiore ad altri mercati. E dunque se il Crystal Palace fa muro, Mateta, che potrebbe essere la prima scelta, perché a livello tecnico ti analizzo il giocatore, alto fisicamente, fa salire la squadra, fa gol, fa sportellate, sa giocare anche con un compagno di reparto vicino, dunque tutte queste caratteristiche sarebbero andate bene. In questo caso En-Nesyri diventa una ghiotta opportunità, perché io l'ho sempre considerato uno dei migliori attaccanti africani di questi ultimi anni, ha vinto a Siviglia, ha fatto bene, al Fenerbahce la stagione è partita, l'anno scorso aveva fatto 22 gol, quest'anno 15 partite, 7 gol se non erro, e dunque un giocatore che poi c'ha, visto che c'è Juve e Napoli a breve, a quella cazzina, ovvero quel giocatore proprio che gioca con quella tigna, con quella voglia che anche l'altro giorno quando è entrato si è messo subito a disturbare i due centrali del Senegal in maniera perpetua, proprio un giocatore. Poi è Mancino, che comunque non guasta, tanta personalità, qualità-prezzo, è una buona occasione. Dunque se Crystal Palace fa il muro subito su En-Nesyri, io sarei d'accordo assolutamente di prendere l'attaccante marocchino.
Quindi è la tua preferenza. Chi è di due più bravo di testa?
Mateta, però anche En-Nesyri. En-Nesyri nei movimenti, diciamo, En-Nesyri nei movimenti è un po' più meno macchinoso di Mateta. Ok? Sui colpi di testa comunque Mateta ha qualcosina in più, ma sono tutti e due giocatori importanti, tutti e due forti, e dipende l'occasione che uno ha per portarli a casa.
Ti chiedo questo, secondo te perché uno dei due potrebbe arrivare? Cioè, mi spiego meglio, a gennaio si diceva che la Juve non avrebbe fatto niente, poi dopo il Lecce addirittura si è parlato, data la situazione, che David poteva andare sul mercato e c'era bisogno di altro. Poi David ha fatto due ottime partite, non si è più parlato dell'attaccante. Andiamo a Cagliari, non segniamo, adesso sembra che addirittura ci sia una questione quasi di emergenza. In tutto questo, chiaramente c'è il vuoto Openda, perché Openda non dà segni di vita. Un po' non gioca, quando gioca non è ed entra non sembra particolarmente attivo. È una bocciatura, tra virgolette, definitiva?
Io spero per lui di no, perché comunque sono state delle settimane, se non erro, che Openda ha fatto meglio di David e si diceva ok, Openda ok, David no. Poi si va a corrente alterna, no? Adesso David ha fatto gol, poi non ha fatto gol a Cagliari, e tutti gli hanno fatto gol. Bisogna arrivare con i giocatori fino a fine campionato. Poi, se a gennaio c'è dell'opportunità, bisogna sfruttarlo, perché comunque ancora non si sta, quando rientra Vlahovic, oppure anche quando rientra non si sta più parlando di un rinnovo suo. Dunque se un giocatore mi va in scadenza, io, la mia teoria è sempre, io finché giochi per la mia squadra ti utilizzo e poi quello che succede succede, ma se tu hai bisogno comunque di un'alternativa pronta, e nel mercato di gennaio lo puoi avere, ripeto, qualità-prezzo, non è fatto sfuggire l'opportunità, anche perché prendi un attaccante adesso anche per il futuro, non è che lo prendi solo fino a giugno. Di conseguenza, anche perché Fenerbahce con l'operazione in Siri vuole fare un'uscita definitiva.
Quindi stiamo parlando di questo tipo di soluzione. Secondo te sono due affari che si andranno... Cioè, ormai il tempo è molto poco, però tu mi insegni che nel mercato c'è un tempo settimanale e poi ci sono gli ultimi due giorni. Gli ultimi due giorni abbiamo fior di trattative di tutti i generi. È lì che andiamo a giocarci la risoluzione di questa vicenda o potrebbero arrivare primi? E soprattutto ti chiedo, se non arrivano prima è perché la Juve non è così convinta?
Ma no, il mercato o si fa in due, in tre, cioè ci sono tanti, tanti componenti all'interno di una trattativa. Le tempistiche che noi vediamo là di fuori non sono mai quelle reali, perché comunque una trattativa prende più giorni, perché c'è la proposta, rilancio contro rilancio, no, sì, babù, sono tantissime situazioni nella stessa trattativa che poi puoi saltare, per quello che un direttore imbastisce sempre il piano A, piano B, piano C per ogni ruolo, per ogni operazione, perché giustamente se scoperto non puoi farti trovare impreparato, però ad oggi, in questo momento, se tu mi chiedi, no, chi preferisco, chi è più possibile arrivare a fare, tra virgolette, più facilmente, anche se di facile non c'è niente, è Ensiri dal Fenerbahce piuttosto che Mateta dal Crystal Palace.
Questa è la tua previsione, andremo a vedere. Malu, cos'è successo a Cagliari secondo te? Cioè è una sconfitta, tra virgolette, un po' come il pareggio con il Lecce, che se la rigiochiamo altre volte la vinciamo di sicuro, o hai visto dei limiti della squadra?
No, io ho visto una buona Juve, perché bisogna sempre scindere il risultato dalla vittoria, cioè dalla prestazione. La prestazione è stata di una squadra in salute, che è mancato solo il gol. Caprile ha fatto parate importanti, palo, nell'unico tiro che ha fatto il Cagliari, Mazzettiera ha trovato il gol. Però, ripeto, la Juventus è in salute, in un mood positivo, anche se tra Lecce e Cagliari 6 punti, farne solo uno, sicuramente in classifica pesano, però nel girone di ritorno non c'è più questo gap piccola grande, tutti lottano per i propri obiettivi, dunque anche prendere punti con le piccole non è così scontato come può sembrare sulla carta, dunque la squadra deve considerare su questa scia, essere più cinica come lo è stata altre volte, e basta. Dunque, ci sono delle partite che la Juventus aveva vinto, ma sul piano di gioco a me non era piaciuto in maniera particolare. Però si vinceva, e dunque quando si vince qui in Italia non si parla d'altro. Invece la prestazione nella sconfitta va anche comunque fatta emergere che la squadra ha giocato bene ma ha perso, dunque deve fare più attenzione per essere più cinica e portare a casa i 3 punti.
Secondo te questa nuova identità della Juve di Spalletti, che giustamente ha avuto appunto anche lodi, perché insomma prima di Cagliari eravamo da 2 belle vittorie, da 8 gol segnati, eravamo il secondo attacco del campionato, è un dato acquisito o ci sono dei rischi? Cioè c'è una fragilità di fondo che la Juve, con la quale la Juve deve magari fare ancora i conti, visto che tra l'altro insomma, questa è una settimana delicata e non poco.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente la settimana delicata, dove la squadra sia in Champions sia in campionato non può più sbagliare, si entra in quel momento in cui tutto pesa doppio, non puoi neanche fare calcoli né per quanto riguarda la Champions né per quanto riguarda il campionato, i giocatori sono cambiati le proprie responsabilità, il mister ci ha messo la mano e si è visto, e io mi aspetto da chiunque venga schierato e si alzi il ritmo, si alzano i giri del motore, perché adesso veramente è un momento fondamentale che può dare il là a una stagione che ancora può riservare diverse sorprese.
Per domani cosa ti aspetti? Perché giochiamo contro un Benfica che comunque è vero che Mourinho è un allenatore tendenzialmente difensivista, però domani ci troviamo una squadra che deve provare a vincere.
Assolutamente, Mourinho sappiamo che è un volpone, queste partite sa prepararle, stimolato quando gioca contro l'Italia, a maggior ragione quando gioca contro la Juve, caricherà a mille i suoi giocatori, ma queste partite sono partite tra due squadre storiche a livello europeo, si caricano da sole. Dunque la Juve deve fare la sua partita, non deve speculare, deve cercare di vincere, e dunque solo in quell'atteggiamento può venire un certo tipo di partita, perché l'atteggiamento è fondamentale. Io la penso soprattutto in Champions, dunque deve giocare senza paura il suo calcio e dare questa linea di continuità positiva che comunque vado lo stop del Cagliari era sotto gli occhi di tutti.
Manu, grazie per il tuo contributo e buona giornata.
Grazie a te Paolo, buon pomeriggio a tutti.
Cose di calcio.
Allora, sono arrivate un po' di belle considerazioni che abbiamo sentito adesso, poco dopo la pausa, con una serie di vocali. Mi scuso perché non citerò chi li ha fatti, ma mi sono segnato le osservazioni. Partiamo da Cagliari. Io credo che non si possa discutere il fatto che la Juve non debba avere un atteggiamento, come dire, attendista per aspettare la capacità di essere cinici che di solito ad esempio aveva la Juve di Allegri o comunque hanno le squadre che tendono a non fare gioco, anche perché questo tipo di situazione ce l'hai se ti trovi di fronte a una squadra che vuol fare la partita. Il Cagliari ha giocato per stare chiuso, per fare il punto, e aggiungo due cose: secondo me la Juve non ha fatto una grandissima partita, nel senso che nel primo tempo noi non abbiamo avuto 10 occasioni, è sbagliato dire così, ne abbiamo avute 5 e fino allo 0-0 ne abbiamo avute 2-3 e quasi tutte nate da grandi spunti di Yıldız. È mancato il gioco d'insieme nel momento della finalizzazione, della rifinitura. Però che la Juve abbia un atteggiamento giusto, positivo, corretto, secondo me anche produttivo, ti tiene schiacciata, fa la partita, arriva addirittura a percentuali di possesso palla, ad un certo momento durante il primo tempo eravamo all'80%, ma non per tenerla insieme, ma per cercare di sbrecciare il muro, io direi che siamo tutti molto più soddisfatti. Cioè la Juve oggi, quando la vedi, non t'annoia, questo credo che sia abbastanza evidente. Però bisogna interrogarsi sul perché la Juve passa da 5 gol, 3 gol tra Sassuolo e Cremonese e poi invece a Cagliari punge poco, e questo è un tema. Poi c'è anche l'aspetto, e su questo mi trovo d'accordo, non sottovalutiamo la beffa. Cioè, quando tu fai la partita, fai tanto gioco, avrai i tuoi dei limiti, però prendi gol all'unico, al primo e unico tiro in porta, entri un po' ragionevolmente in quelle gare stregate che purtroppo esistono. Quindi io non penso che si possa dire che la Juve abbia meritato di perdere a Cagliari. Poteva essere una partita 0-0, perché magari non saremmo riusciti a risolverla comunque, però ci sono anche questi aspetti. Capitolo, ma perché si va a prendere Openda, che è un attaccante completamente diverso da Colomani? Colomani è un attaccante, credo, irriproducibile. Nel senso che quel tipo di caratteristiche che piacevano molto a Tudor, e non a torto, perché Colomani ha avuto un grande impatto da noi, e già solo per questo si doveva cercare di provare a confermarlo, perché era già adattato e l'aveva fatto benissimo. Però Openda, con caratteristiche diverse, nel senso che non ha la fisicità di Colomani, è stato preso, forse erroneamente, visti i risultati che ci sono, perché quando l'abbiamo affrontato avevamo visto un giocatore che in profondità era incontenibile. Voglio ricordare che l'infortunio di Bremer a Lipsia viene proprio perché va a contatto con Openda. Ci sarà stato del caso, ma Openda non è uno, non è Colomani, non è un gigante, ma non è un giocatore che non sa esprimere potenza e profondità, che sono due caratteristiche che alla Juve mancavano e che Colomani, con grande capacità, aveva saputo dare alla squadra. Non era fuori dal mondo l'acquisto di Openda, ma non lo dico io, lo dicono tutti coloro che quando la Juve ha fatto le mosse nel finale hanno detto addirittura che la Juve poteva concorrere a essere il miglior attacco della Serie A, perché comunque aveva tre numeri 9, chiamiamoli così, che non erano banali. Il problema è vero che la Juve gioca poco in profondità, perché più delle volte si trova delle difese schierate e non riesce a superarle. Perché la Roma riesce in 48 ore e noi no? Può anche essere che la Roma sia molto più brava di noi sul mercato. Mi fa sorridere perché Gasperini non le ha mandate a dire a Massara. Ma io parto da un altro presupposto, che la Roma evidentemente aveva maturato una urgenza sul fronte centravanti, che era dettata dal fatto che la Roma segna molto meno di noi e noi no. Quindi io penso che se la Juve, al di là del fatto che magari sono operazioni di carattere diverso e quindi ogni operazione, non è che esista l'operazione in sé, esistono operazioni complicate e quelle meno, probabilmente la Roma aveva un'urgenza che la Juve non ha avvertito e che forse oggi avverte. Chiudo con chi dice, ma leggendo i social, leggendo i quotidiani, leggendo i siti, non si capisce, ma il mercato è questa roba qui, il mercato ha 30 voci ogni anno, ma non è da oggi che ci sono i social e moltiplicano, da sempre. Io da bambino leggevo i quotidiani sulla spiaggia durante tutte le estati e di affari che non si concretizzavano, già dati per sicuro, ce n'erano già allora, e stiamo parlando dell'altro secolo e di 50-60 anni fa, quindi figuratevi, il mercato è questa cosa qui e non bisogna credere a tutto, ma bisogna seguire tutto, perché da qualsiasi parte può arrivare. Poi magari arrivano quelle affari tipo Raspadori e Atalanta, che nessuno aveva capito in quel momento perché pensavano che fosse diretto su altro, perché poi c'è anche questo. Torniamo dal nostro Antonio Paolino e vediamo dov'è. Ciao Antonio.
Ciao Paolo, allora a pochi metri dallo stadio, ma a pochi metri dalla Continassa, per parlare di calcio, tu parlavi di mercato e allora ho detto, mi è spuntata l'idea, subito ho raccolto il nostro invito, Franco Ceravolo è tra i re del mercato, Franco, grande direttore sportivo, attualmente un bel locale, Talent Caffè, se siete da parte dello stadio passateci perché è un caffè buonissimo e non solo il caffè. Franco, Paolo e anche Radio Bianconera riceve moltissimi messaggi sul discorso del mercato, questo è il mercato di riparazione, intanto ti piace come etichetta mercato di riparazione, cioè quando si opera, tu che cercavi giocatori con Moggi, con Giraudo, con Bettega, cioè analizzavate l'opportunità o anticipavate i tempi? Questo è un tema che mi interessa e magari interessa anche gli amici a casa. Franco Ceravolo.
Ciao Paolo.
Ciao, ciao Franco.
No, intanto noi non aspettavamo sicuramente i mercati di riparazione, perché guai se arrivavamo, diciamo, a gennaio, cioè il mercato lo preparavamo molto prima, infatti io con i miei collaboratori si mandava a vedere tanti calciatori, in modo che la società già verso febbraio-marzo insomma era consapevole oppure doveva attuare delle strategie per quelle che poi erano, diciamo, i calciatori da prendere o non prendere. Quindi il mercato si fa molto prima, per la fase estiva, no? Non puoi arrivare spiazzata da giugno a luglio, cioè è assurdo. Quindi queste cose da noi non esistevano. Poi è chiaro che il mercato, come dice Paolo, di riparazione, si chiama così, è sempre detto così, però voglio dire, è difficile trovare i calciatori importanti. Adesso per esempio questo mercato di gennaio abbiamo visto invece che due attaccanti, quelle del Milan e quelle della Roma, si sono fatti trovare pronte, e non è facile, però insomma riparare quelle che si è fatte in estate diventa difficile, migliorare qualcosa sicuramente ci vuole un po' di fortuna e magari capire a captare in quelle società dove ci sono giocatori in esubero, specialmente in Inghilterra dove spendono e espandono molto, a volte ci sono dei calciatori che non si inseriscono e poi magari sono costretti a scegliere qualcuno, ecco, lì si può pescare bene.
Franco, un altro tema sicuramente è quello riferito al prezzo. Molti dicono, quando si avvicina la Juventus a qualche giocatore, questo nome, Mateta, facciamo un esempio, in questo momento un attaccante, poi parleremo e faremo una riflessione sull'attaccante. Avevamo Vlahovic, lo volevamo cedere, ne abbiamo acquistati altri due, parametro zero e un obbligo di riscatto Openda. Ci troviamo a gennaio ancora a dover operare sul mercato riguardante l'attaccante. Però ti dico, è veritiera l'idea che se si avvicina una big in questo momento in Italia, se si avvicina la Juventus, magari si complica un po' la vicenda, si gonfiano un po' i prezzi? Lì bisogna in quale modo operare? Come operavate voi? Era una questione di contatti, di conoscenze?
Ma non è questione come operavamo noi. È chiaro che se tu intervieni a gennaio e vai alla società e chiedi un calciatore che sei con le spalle al muro, tu sai che poi il prezzo lo fa la concorrenza, che lievita. È chiaro, a gennaio è un calciatore importante, sicuramente il prezzo non è quello giusto, ma fanno bene anche le società che hanno queste richieste a approfittarne, sapendo le esigenze delle squadre che vogliono i calciatori. Ma la Juventus davanti a tanti calciatori, no? Tornando alla Juventus, non è che era uno, a 3-4 magari non stanno rendendo in base a quelle che erano le aspettative. Però c'è un giocatore adesso che è infortunato, che forse è il migliore, che è Vlahovic. Magari io penserei, io non sono un dirigente, ma c'è una società che sa cosa fare. Onestamente penserei a provare a prolungare un contratto a uno dei giovani attaccanti, diciamo, che ci sono in circolazione, e bloccarlo se possibile. Poi, se non ci sono presupposti, loro sanno cosa fare, e se in questo momento vanno a pigliare questo giocatore, sappiamo, ha una struttura fisica importante, un giocatore diverso da quelle che è attualmente, e sicuramente può far comodo se magari con il discorso di Vlahovic si dovesse prolungare ancora. Perché non sappiamo
qualche difficoltà, non c'è proprio un'apertura totale. Probabilmente la Juventus ha virato su altri profili, anche questo di Mateta magari lo dimostra, o no?
Sì, ma io non parlo solo del discorso del contratto, parlo anche del discorso del recupero. Se il calciatore dovesse recuperare in tempi brevi è un discorso, diversamente se questi attaccanti che attualmente stanno giocando lo stanno rendendo in base, come dicevo prima, quelle che tutti si aspettavano, e c'è qualche possibilità di prendere un calciatore con queste caratteristiche che mi hai detto tu, questo calciatore è diverso dagli altri, sicuramente avrà un costo, non è facile, non te lo regalano, bisogna delle valutazioni in casa, ci sono persone che sono capaci di poter valutare il giocatore, sicuramente in questo momento, ripeto, la Roma è riuscita a pigliare un giocatore che si è fatto trovare pronto. Sembrava che
è contento Gasperini, secondo me tu lo sai.
Lo so, io lo sanno un po' tutti, l'ha detto lui stesso, non è che lo devo dire io.
Conosci bene Gasperini, probabilmente ogni tanto ti senti, magari lo vedi.
Sì, ma mi sente, ma non parliamo di calcio, parliamo di altre cose quando ci vediamo, voglio dire, stiamo un po' insieme.
È sempre uno dei migliori difensori delle trattative riservate private.
Sono che contento, e poi mi sembra che con Dybala sembra che parlavano la stessa lingua, no? Ieri è un calciatore che lui cercava e sono riuscito a prenderlo. Non era facile, è come lo stesso Milan, che si è trovato un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle che ha. Quindi gli altri giocatori a gennaio dicevano è difficilissimo, loro sono stati fortunati a trovare due giocatori che servivano nella rosa. Oggi la Juventus, tornando alla Juventus, dico che hanno una rosa importante, però davanti sicuramente, se riescono a pigliare un giocatore che dà più garanzie, insomma, sicuramente Spalletti avrebbe più possibilità di lottare per quello che è l'obiettivo che la società c'ha in testa, insomma.
Franco, Paolo, Franco non ha la cuffia, quindi non può sentirti, ma se hai da girargli qualche domanda anche del pubblico a casa,
ma gliene faccio una. Prego. Io, come si spiega che in quest'ultimo periodo non si parli più di un centrocampista, che sembrava invece il problema numero uno da sempre, e si parli esclusivamente di un centravanti? Cioè, è una virata? Perché sta succedendo questo? Perché centrocampo sta funzionando con Spalletti finalmente?
Perché c'è stata un po' questa virata? Ci aspettavamo tutti il nome del centrocampista, che invece sembra essere scomparso. Paolo la definisce una virata, forse perché il centrocampo finalmente funziona, o forse perché si è trovato un problema superiore a quello del centrocampo.
No, magari il centrocampo Spalletti è stato bravo un po' a dare fiducia un po' allo stesso Locatelli, che sembrava un po' in difficoltà, gli sta dando spazio, diciamo, mi sembra che stia rispondendo bene alle esigenze di Spalletti. Cioè, il centrocampo è chiaro che magari qualcosa di importante manca, ma trovare un centrocampista con certe caratteristiche, come dicevamo prima, il mercato di gennaio diventa difficile, questo magari pensarne per il futuro, ma attualmente io credo che l'esigenza della Juventus sia colmare un po' questo gap davanti che le altre squadre in questo momento hanno. Ma non è che a livello di numero la Juventus non li ha, il calciatore li ha, purtroppo, tornando al discorso di prima, non voglio essere ripetitivo, insomma, attualmente stanno un po', come dire, non deludente, però non stanno dando il contributo che si aspettavano tutti quanti. Insomma.
Franco, come si catalogano le... Tu hai esperienza nel mondo del calcio, una frenata, un passo falso, ci può stare, al di là della facile retorica, la sconfitta di Cagliari può incidere su quelli che sono questi 15 giorni decisivi? Ricordiamo, domani un appuntamento con il Benfica, anche qui tu Mourinho lo conosci bene, l'hai conosciuto, le sfide verbali, le dialettiche con tra Inter e Juventus, Benfica che è costretto alla vittoria, altrimenti è praticamente fuori, ha solo 6 punti, Juventus che non si può accontentare di un pareggio, quindi una partita vera.
Tanto discorso di Cagliari, la Juventus ha fatto una partita buonissima, ha tenuto la palla per 78 minuti, aveva i pallini in mano, voglio dire, a livello di percentuale ce non è, che poi sai, gli episodi fanno la differenza, si è trovato questo gol, ma la Juventus credo che abbia fatto un'ottima partita. Se ci fosse stata, faccio un esempio, una punta molto più concreta,
quindi confermi che c'è una necessità lì?
No, c'è necessità, magari un attaccante diverso forse veniva al 4-1, però la Juventus ha fatto un'ottima partita a Cagliari. Ci sta poi, come dire, qualche partita storta, perché il calcio noi sappiamo che a volte gli episodi sono che fanno la differenza, ma la Juventus ha fatto una prestazione positiva. Poi per quanto concerne invece domani è una partita importante, no? Mourinho lo conosco di fame, diciamo, voglio dire, lo conosco come professionista, ma non c'ho un rapporto di confidenza, non ho mai avuto modo di parlarci, però è uno che stimo molto, per lui parla il suo curriculum, non c'è bisogno che mi pongo più di tanto, conosciamo il carattere dell'allenatore, però quanto riguarda la Juventus invece è una partita, diciamo, importante, non decisiva, perché poi c'è anche la partita di Monaco che alla fine la si decide, però la Juventus, insomma, è messa nelle condizioni che potrebbe anche, come dire, avere delle ottime possibilità di andare avanti, me lo auguro di cuore anche per tutti i juventini.
Ricordo il programma, Paolo, alle 16 ci sarà la conferenza, per quello che sono venuto a riscaldarmi presso il Talent Caffè e mi sono fatto offrire il caffè che gentilmente mi offro ogni volta, questo lo devo ammettere.
Paolo, quando vuole venire è casa tua.
Perfetto, Paolo, grazie Franco.
Perché Paolo non si muove da lì, glielo devi portare lì il caffè.
Non mi fanno muovere.
Non prendere con l'elicottero e ti portiamo qua, Paolo.
Con l'elicottero, hai visto, abituato bene. Paolo, ma anche col pool ti porto con
sì,
me.
Sì, 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 va bene lo stesso.
Volta. Senti, un piccolo ricordo, me lo fai fare, abbiamo ancora...
Sì, assolutamente, su Vialli. Assolutamente.
Gianluca Vialli. Ieri sera c'è stata questa bella serata, la Fondazione Vialli e Mauro, ne stiamo parlando, toccante, la famiglia, i fratelli, i nipoti, i giocatori che hanno giocato con lui, e là Paolo è anche testimone, e poi questa... Forse sei protagonista e sei stato tirato in ballo, perché è terminato lo spettacolo con il ricordo di Ciro Ferrara che ha tirato fuori la poesia in rima baciata, no? Di quando in un hotel a Torino, non ricordo quale, Vialli, dopo aver bisticciato, ci hanno detto, poi magari ce lo racconterai bene la prossima volta, con la Nazionale, con Matarrese, con Sacchi, io non seguivo attentamente tutte queste vicende, non andò più in nazionale. Ecco qui le immagini, l'arrivo di Fabrizio Ravanelli, il suo gol, dice: non ci ho pensato minimamente a passargli il pallone a Vialli in finale, quindi lì gli attaccanti di razza si vedono anche da questa schiettezza. Paolo Montero, Pessotto, Buffon, Chiellini, cioè,
grande squadra.
Lo so che
era un leader, lo sanno tutti, non devo parlare di Luca perché tante persone hanno parlato. Luca era, oltre che un leader, era un grande uomo. Io, anzi, ti dico, quando ero a Londra, qui in Park Lane, che sono andato lì a lavorare, è venuto a trovarmi anche per darmi dei consigli. Io all'Inghilterra a lavorare con la squadra di Briatore, è stato gentilissimo. Voglio dire, ma Luca, poi mi ricordo quando abbiamo vinto lo scudetto, ci invitò tutta la squadra al suo castello là. Mi ricordo adesso a Piacenza, a Cremona, lo ricordo bene. Fatto un gesto eccezionale, era un grande,
un signore,
non soltanto un grande calciatore, ma un grande uomo.
Ci racconti un aneddoto che ti lega a lui, un momento di campo, di calcio, di difficoltà o di felicità?
Oh, io ti stavo dicendo, quando sono, non mi aspettavo a Londra, quando sono andato a Londra, insomma, che Vigliandi, insomma, mi sa trovare per dirmi se hai bisogno di qualsiasi cosa, si è messo a disposizione, soprattutto mi ha dato qualche dritta su quelle che erano le situazioni un po' ambientali.
Cioè, lì faceva allenatore, uomo immagine, un po' tutto, calciatore.
Alla Juventus poi sappiamo che lui era un leader in tutto, cioè, quella che era lì il primo, insomma, capito, quando la squadra doveva andare in campo a coinvolgere i compagni. Per lui era sempre lì davanti a trainare il gruppo, era un grande in tutti i sensi.
Forse Paolo, ci lasciamo con queste immagini e con questo ricordo, l'uomo, il trascinatore, il leader di una squadra, chiaro, arrivava già con un bel background di esperienza, quell'esperienza che servirebbe anche oggi. Grazie Franco.
Sì, a voi.
Qui prendiamo sempre appunti.
Paolo, ti aspettiamo, dai.
Grazie, grazie
Paolo,
Franco.
Ti aspettiamo. Alle 14 ce la fai?
Ringrazialo molto, ringrazialo molto da parte mia.
Alla prossima, dai.
Ciao, ciao Franco.
Verremo una volta a trovarlo e invitiamo i tifosi della Juve a passare quando finisce la partita con la Juve che vince. È pieno di gobbi da queste parti. Grazie, grazie a Franco Ceravolo, grazie a voi. Ciao Paolo.
Ciao, ciao Antonio.
La conferenza di Spalletti.
Buon lavoro e quindi in radio tornerai dopo, allora, prima della pausa che... siamo molto vicini. 340-54-25-324. Vado a leggere qualche messaggio. Buongiorno, Max da Roma. La realtà è che con la gestione giunto le abbiamo sperperato 140 milioni tra Combiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. È sbagliato allenatore. Con Comolli, Open Da 45, João Mario scambio assurdo, Zegrova fisicamente rotto, sbagliando ancora a confermare Tudor. Se si sbaglia il 70% degli acquisti, non è responsabile la dirigenza. La Juve dei 9 scudetti aveva giocatori fantastici acquisiti a prezzi normali, ora giocatori mediocri acquisiti a peso d'oro. Ma certo che è colpa della dirigenza, e infatti Giuntoli l'anno scorso è stato mandato via. Cioè, io credo che non dobbiamo dimenticarci questo, e credo che se Comolli, se la Juve quest'anno non entrerà tra le prime quattro, il giudizio della proprietà sarà altrettanto negativo. Poi non vuol dire che si ricambia, perché ricordo a tutti che la Juve di Andrea Agnelli il primo anno lo sbaglia totalmente e poi fa tesoro di quegli errori, di quel mercato che non portò nulla, e però quell'anno servì molto a formare anche un gruppo dirigente che seppe resistere alle pressioni, alle crisi, non cambiò da allenatore. Quest'anno Comolli per adesso ha dimostrato di aver fatto una campagna acquisti che non si è rivelata all'altezza e contemporaneamente è stato, credo, tempestivo nel decidere di cambiare allenatore in maniera rituale, fatto salvo che Spalletti dovrà portarci a un miglioramento. Perché sul fatto che la Juve giochi meglio di prima, credo che nessuno possa obiettare. Sono i risultati che poi però ti determinano un valore. E quindi staremo a vedere. Lo stesso Spalletti, anche ieri, era presente al Teatro Regio all'iniziativa della Fondazione Vialli Mauro in onore di Gianluca Vialli, ha detto che secondo lui la Juve è sull'ottima strada. E io, ripeto, mi colpisce che oggi parliamo già come se le cose fossero finite. Abbiamo sbagliato una partita, è costata carissima, perché tutte le altre hanno vinto, ma adesso ce ne sono altre 17 e ce n'è una importante col Napoli per accorciare la classifica, e quindi guai a arrendersi, non è ancora arrivato questo momento per fare il resoconto. Se la Juve a fine anno avrà dei risultati migliori di quelli dell'anno scorso, potremmo dire che con tutti i difetti saremo su una strada, non dico giusta, ma quantomeno positiva. Se invece andremo incontro alla disfatta, beh, credo che qualche conseguenza da qualche parte si avrà. Che sia la dirigenza, che sia l'allenatore, che siano i giocatori, che siano un insieme o due componenti di queste tre, qualcosa si dovrà andare a certamente ritoccare.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Riprendiamo per l'ultimo blocco con voi, 340-5425-324, per qualche commento, messaggio di Sabrina. Ciao Paolo, in questi tre giorni di campionato siamo stati l'unica squadra che si gioca qualcosa a perdere. È stato un fine settimana veramente orrendo, perché a volte si perde, ma non tutti ottimizzano, e il danno è minore. In questo, in quello siamo campioni del mondo e comunque abbiamo dimostrato che quello è il nostro range, il quarto posto. Spero di sbagliarmi e perdona il pessimismo. Sabrina, io non so... Ti perdono il pessimismo, ma dopo questo turno, e mi verrebbe a dire che è quasi doveroso, perché oggettivamente abbiamo pagato un prezzo terribile. Insomma, diciamoci la verità, io parlo di scudetto esagerato, eccetera, ma il giorno dopo Cagliari i giornali titolavano la Juve abbandona il sogno scudetto, che era appunto un sogno, che era molto difficile, però se in qualche maniera... 6 a 7 punti, che sono due partite e un pezzettino, a tanto dal termine del campionato è giusto che tu pensi al primato. Via, questo è un discorso che ormai non facciamo neanche più. Guardiamo chi ci sta davanti, chi ci sta dietro. Il Como è tornato di gran carriera, ieri ha fatto una grandissima partita a Roma, e la Roma ha ottimizzato i suoi nuovi acquisti, soprattutto Malen, e è venuta a vincere a Torino. Adesso c'è un turno, non dico spartiacque, ma sicuramente molto importante, perché Juve-Napoli e Roma-Milan fanno incrociare seconda, la terza, la quarta e la quinta, e da lì staremo a vedere. Quindi non pensiamo più al primo posto, ma se la Juve batte il Napoli e va a un punto dal Napoli, se la Juve perde col Napoli è capace che il Como, impegnato in casa col Toro, lo va a scavalcare, e soprattutto iniziamo a vedere molto lontane l'avversario, ma soprattutto andremo incontro alla prima situazione di crisi di Spalletti, che fino adesso ha sbagliato qualche partita, ha avuto qualche pareggio di troppo, ma ha avuto anche delle sequenze di risultati molto positivi. Se ne perdi due di fila in campionato o anche domani in Champions League, bene, allora entri in una situazione di difficoltà che sarebbe quella più grave di tutte, perché il gioco tu l'hai ritrovato, anzi l'hai maturato come prima non avevi. Quindi in questo momento il pessimismo per me è quello dei risultati, non quello delle prestazioni. Certo che però la prestazione, quando perdi a Cagliari, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, e soprattutto quando non segni. E quindi da qui dobbiamo avere delle risposte. Però io capisco che dopo un turno come quello che abbiamo passato nell'ultimo weekend, il pessimismo ci possa essere. Perché? Perché vedi che la concorrenza sta andando in qualche maniera. Milan non brilla ma trova Fulcrug, la Roma invece brilla, il Napoli fa una fatica di molto, forse persino eccessiva, col Sassuolo. Però intanto il Napoli, ricordiamoci che è una squadra in emergenza infortuni, sta rispondendo a questo. Insomma, tanti aspetti che però sono andati poi tutti nella direzione del raggiungimento dei tre punti, mentre noi invece magari abbiamo fatto anche una partita per certi versi migliore di alcune di queste nostre concorrenti, però abbiamo portato a casa zero, e questo quindi è grave. Vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, sono Antonio da Roma, sempre fino alla fine. Allora, volevo parlare del problema dell'attacco della Juventus. È un problema effettivamente, perché sia Openda sia David non riescono, secondo me, a calarsi nel campionato italiano. Questo è un problema evidente, perché non si può dire che questi giocatori non siano validi, perché prima di prenderli giustamente hanno fatto, diciamo, i loro gol nella loro storia, no? Nelle loro proprie squadre. Questi due giocatori purtroppo non si sono adattati al campionato italiano, secondo me, e non so se si adatteranno mai. Quindi la Juve ha un problema là, ha un problema abbastanza serio. Su Mateta non so dirvi, perché non conosco il giocatore, quindi non mi pronuncio. Direi che speriamo solo di non fare, diciamo, un altro soprammobile.
Matita ha altre caratteristiche. Tendenzialmente nel calcio italiano quelli grossi riescono comunque a combinare qualcosa, nel senso che la fisicità ha un valore da noi. Basta vedere Lukaku, che indubbiamente non è più quell'atleta di un tempo, e comunque magari non fa delle grandi prestazioni, ma il suo contributo dal punto di vista proprio del favorire un certo tipo di manovra lo riesce sempre a dare, e infatti segnatamente Conte lo vuole quasi sempre avere con sé, poi quest'anno non l'ha potuto avere. E io penso che hai detto bene, nel senso che non si può discutere il valore di David o di Openda visto il loro curriculum. A differenza di Colomani, che l'anno scorso è entrato e sembrava spaccare tutto, poi ha avuto un momento di flessione, poi di nuovo ricresciuto, cioè non ha avuto problemi ad adattarsi e ha fatto, quindi ha avuto un impatto notevolissimo. Io non so se la Juve sarebbe arrivata tra le prime quattro, meglio quarta, senza Colomani. La sensazione che Openda sia veramente in depressione e che David cresca, ma poi già Cagliari ha giocato aiutando la squadra, ma in area non conta nulla, cioè pesa pochissimo, l'unica cosa che fa, e lo fa bene, è la sponda per Miretti, ma non ci si può accontentare di questo, inizia a essere tale per cui io credo che se arriverà uno degli attaccanti centrali di cui si parla, e forse anche perché magari si ha la percezione che Vlahovic non rientra in tempi brevi, e siccome in tempi brevi ci andiamo a giocare tanto, perché ci giochiamo l'accesso ai playoff, la possibilità di gareggiare per il quarto posto in campionato, e dico quarto, una volta avrei detto tra le prime quattro, e i quarti finali di Coppa Italia, mi spiego l'attivismo della Juve in questo momento per cercare di fare altro. Poi, se domani David Openda ci danno delle dimostrazioni in un contesto che dovrebbe essere migliore, perché, ripeto, andiamo a giocare in Europa con una squadra che, per carità, avrà delle virtù difensive, ma non è che può mettere il pullman davanti alla porta e basta, quindi ci saranno degli spazi diversi, e Openda e David, noi l'anno scorso in Europa li abbiamo incontrati, abbiamo visto quanto funzionavano, staremo a vedere che cosa succederà. Vocale!
Matita è completamente tramontato, i due club, sono le ultime notizie, i due club non si sono messi d'accordo. La Juve può darsi che proietta i suoi obiettivi da qua a fine mercato su qualche altro attaccante, Nasriti, ma come ha detto Spalletti, siamo bene così.
Matetà non è tramontato, Matetà c'è una trattativa, sappiamo che Crystal Palace vuole 40 milioni, la Juve ne offre 30 in questi casi, o si arriva a una mediazione, oppure chiaramente non si deve cedere, e quindi o se si cede vuol dire che allora se ne ha un bisogno assoluto e ci si crede tantissimo. Io penso che questa squadra, se arrivasse un attaccante di un certo peso in area di rigore, e per peso che cosa intendo? Intendo dire che allora o Spalletti, qui bisogna mettersi d'accordo, o Spalletti costruisce un gioco tale per cui non ci affidiamo ai cross, oppure se come abbiamo visto nel secondo tempo la Juve fa 30 cross e non è un modo di dire, li ha fatti proprio, e non abbiamo un attaccante in grado di andare, perché quest'anno nessuno dei nostri attaccanti su azione ha segnato un gol di testa, tutti sono arrivati dai difensori o da McKennie, allora poniamoci un problema, cioè o cambia Spalletti e quindi è inutile fare un certo tipo di gioco anche confuso, perché poi si è parlato poco, ma io personalmente l'idea di mettere 5 punte negli ultimi 20 minuti di Cagliari l'ho trovata una mossa un po' disperata, mi ha un po' preoccupato, poi poteva anche portare a qualcosa, ma di fatto non ha portato a nulla, oppure andiamo a prendere un centravanti, perché evidentemente per Spalletti le caratteristiche di Zegrova, di Conceição, dello stesso Yıldız, magari di Cambiaso, sono tali per cui potrebbero arrivare tanti palloni aerei e David Openda, ma aggiungo anche Vlahovic, perché anche Vlahovic di testa ha fatto qualche gol, ma non è una sicurezza, e allora, come dire, richiedono un altro profilo. Poi se invece per i movimenti che ci sono è così bravo che o segnano i nostri centrocampisti, vedi McKennie, o i nostri difensori, però immagino che allora siano situazioni d'assalto, complimenti a Spalletti che prende un limite, questo dovrebbe saper fare un grande allenatore, prende un limite e lo trasforma con le sue scelte e con l'elaborazione di un gioco diverso in una virtù. Ma io ci credo fino a un certo punto su questo. E con gli oltre 200 milioni spesi, con un direttore sportivo capace, avremmo avuto altri giocatori. Sì, è probabile. Non abbiamo, voglio ribadirlo, perché altrimenti siamo sempre lì. Io, gente che quando abbiamo preso Giuntoli dicesse abbiamo preso il direttore sportivo sbagliato, non ne ricordo, perché noi avevamo preso il direttore sportivo della squadra campione d'Italia che aveva fatto, che aveva e ha un curriculum di primissimo ordine. Poi Giuntoli potrebbe dire non ha più parlato, potrebbe dire io avevo dei vincoli, avevo dei parametri, eccetera eccetera, però è indubbio che l'anno scorso ha sbagliato. Però non è che abbiamo preso il più scarso, cioè, già, come dire, mentre l'operazione con Molli è un'operazione forte e innovativa, ma anche potrebbe essere sbagliata perché non appartiene al calcio italiano, diversi, cioè Giuntoli era uno dei due, tre profili più importanti del calcio italiano e non si può dire che Giuntoli abbia fatto male in altre esperienze, visto che ha costruito il Napoli dello scudetto. Allora, andiamo da Maurizio Olivieri. Ciao Maurizio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, immagino che domani sera tu per contratto guarderai Juve Benfica e quindi la prima... Attenzione che ecco, si è creato un po', ma è bastato dire Juve Benfica che già succede qualcosa. Manuel, io non so come interpretare questi segni. Ecco, no, Maurizio, cosa ti aspetti domani? Perché insomma affrontiamo un allenatore scorbutico, diciamo così, a tutti i livelli. Poi vediamo se oggi carica la partita o no. Io penso di no, perché non gli conviene. Affrontiamo una squadra che sta peggio di noi, nel senso che in classifica è sotto e quindi non può venire a fare un pari. Questa Juve che sta vedendo in ultimo periodo è in grado di fare una grande partita e vincere, portarci ai playoff sicuri?
Allora, mi aspetto una bella partita sicuramente, anche se è una partita che secondo me vai a vincere in modo sporco, perché contro i portoghesi noi ci siamo sempre trovati in serie difficoltà tutte le volte, e qua purtroppo la classifica secondo me non c'entra, perché le squadre portoghesi a noi ci fanno impazzire letteralmente, anche quelle che non contano veramente nulla ci fanno diventare matti. In più hanno un personaggio in panchina che è tanto di cappello, mediatico, però non solo mediatico, anche bravo, sa fare il suo lavoro, di conseguenza mi aspetto una partita difficile. Però ho visto una bella Juve, ultimamente la Juve è bella, gioca bene, esprime un bel calcio, di conseguenza non dovremmo avere questi grossi problemi che abbiamo avuto in passato con i portoghesi.
Bella Juve, Cagliari per te è un episodio di quelli che succedono nel calcio, cioè la beffa per intenderci, un tiro, un gol e tu non riesci a far entrare la palla, o hai visto dei limiti nella nostra prestazione che spiegano la sconfitta?
Guarda, io dopo la partita di Cagliari pensavo a una partita che giocammo contro la Samp quando c'era Lippi, che perdemmo 2-0, se non mi sbaglio il risultato, e Lippi disse vinciamo lo scudetto, e non voglio dire che vinciamo lo scudetto, però voglio dire che c'è la Juve. Abbiamo una squadra in mano adesso, non siamo allo sbando, perché una vittoria, due vittorie, una sconfitta, poi una sconfitta maturata come? Maturata su un tiro che se lo rifà mille volte
non entra.
Cioè ci sono tutte quelle casualità. Poi Cagliari per noi è un campo difficile e si è sempre dimostrato un campo difficile, cioè non è la storia che parla. Come parla la maglia della Juve di storia, di vittorie, anche il fatto di andare a perdere certe partite a Cagliari. Io avevo paura di perderla quella partita, perché so che sono partite difficilissime, sono partite maledette e basta un episodio che indirizza la partita da una parte o dall'altra.
Senti, molti hanno detto, Maurizio, beh, la Juve ha perso anche perché insomma ha messo tanti palloni in area di rigore, ci manca un vero centravanti, si sta parlando molto in questi giorni di ipotesi di mercato, soprattutto di questo Mateta del Crystal Palace. Tu la faresti un'operazione di questo genere, che vorrebbe dire però in qualche maniera anche, non dico ammazzare Openda e David, però vorrebbe dire, beh, abbiamo bisogno di altro, è evidente che voi non ci garantite quello di cui abbiamo bisogno. Intanto ti chiedo se ci trovi una differenza tra i due, al di là dei gol fatti, ma se in qualche maniera uno dei due ti garantisce un po' di più per il futuro, e poi se andresti a fare questa operazione.
Guarda, sono quelle operazioni dette proprio sinceramente che sanno un po' di disperazione e quindi mi trovano, mi lasciano così un attimino perplesso, no? Facciamo un'operazione che sappiamo che non è il fuoriclasse che ci cambia la partita, che ci cambia la stagione. È uno che magari può, ripeto, magari può fare qualche gol in più, ma magari. Quindi io non sono fiducioso in questa operazione, te la dico sinceramente.
Cioè lasceresti le cose inalterate, dici, andiamo avanti così?
Secondo me andiamo avanti così, cioè per buttare i soldi che già abbiamo buttato, 45 milioni di euro per uno che non c'entra avanti, però dai, i soldi sono stati buttati, basta, teniamoli lì un attimo, poi a bocce ferme facciamo i conti come si deve. Volevo rifarmi solo un attimo a un discorso che stavate facendo prima su Giuntoli.
Sì.
Non perché lo conosco personalmente, ma credo che, secondo me, come ha detto in quello che aveva detto a Zazzaroni, il tempo per lui è stato veramente poco. Ha fatto errori che stanno facendo anche i nuovi dirigenti, purtroppo, ma a me spiace che lui sia andato via, perché lui è veramente gobbo, ma gobbo pesante. Io l'ho rivisto non più due settimane fa, quando c'era la Coppa, la Supercoppa a Riyadh, l'ho visto, ci siamo parlati, ci siamo scambiati idee, abbiamo parlato un pochettino, e lui è sempre il primo juventino. Questo mi spiace tantissimo, per come andate, gliel'ho ribadito a lui, gli ho detto, guarda, mi spiace. Poi io e lui abbiamo avuto modo di fare qualche giorno in spiaggia assieme l'anno scorso e ho avuto la possibilità di conoscerlo meglio. Però ti dico la verità, è una persona che secondo me non andava mandata via.
Beh, io credo che abbia pagato non tanto il mercato, ha pagato la gestione dell'anno, soprattutto il rapporto con Thiago Motta. Penso che quello sia stato poi alla fine la scelta che più ha pesato. Senti, torno a Juve Benfica, perché Antonio Paolino mi ha detto fai fare una ricetta portoghese. Allora, intanto sono curioso di capire se ci sarà il baccalà, perché lì di baccalà si parla, se ci inventi qualche cos'altro, vai.
Allora, il baccalà è fondamentale per loro, è uno dei piatti che li rappresenta in tutti i modi, quindi tu puoi andare a fare dal baccalà impanato, al baccalà in umido, al baccalà con la pasta e loro mangiano bacalao da tutte le parti. Però io a questo punto dico, mettiamoli in gabbia, facciamo un ravioli di baccalà. Quindi facciamo, prendiamo il baccalà, come si farebbe per farlo in umido o qualsiasi altra cosa, lo facciamo ammorbidire, dopodiché lo andiamo a frullare con del porro di cervere, così ci mettiamo un po' di cose nostre, un po' di formaggio grana e un paio di rossi d'uovo. Così facciamo un bel ripieno, facciamo i nostri classici ravioli, che noi, a me piemontesi ravioli non ci insegna nessuno come farli.
Esatto.
Farli. Dopodiché facciamo un sughetto semplicissimo con del pomodoro fresco, olive taggiasche, pinoli e capperi, che in poche parole abbiamo messo attorno l'italianità ai portoghesi e li andiamo a racchiudere in un ravioli e ce li mangiamo. Questo è il mio augurio per domani sera, perché le cose vadano come devono andare.
Mettiamoli in gabbia e mangiamoli, direi che questo può essere lo slogan migliore per domani. Maurizio, grazie, buon appetito e grazie, buona cucina, e ci vediamo grazie. La prossima settimana. Ciao!
Alla prossima, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, ci ha fatto venire un po' di fame, e direi, vado a leggere ancora un messaggio. Sono davvero commosso da questa difesa, Maurizio, penso che riguardi quello che ho detto io, ma purtroppo non sono ottimista come voi, per me manca un centrocampo, dei terzi in serie, un altro attaccante in più, non sposterà nulla se non in qualche partita, manca la base per risultati continui, spero in un suicidio delle altre per il quarto posto, unica soluzione possibile. Maurizio, permetti di dire, la Juve invece la continuità l'ha trovata, nel senso che noi negli ultime 12 giornate abbiamo fatto 9 vittorie, quindi io non penso che la Juve debba essere appesa ai suicidi degli altri, ma sarà già così la prossima partita, perché non è che dobbiamo aspettarci un suicidio, dobbiamo battere il Napoli, punto, che non è un'operazione semplice, e quindi se poi non avverrà faremo degli altri ragionamenti, ma la Juve, anche perché ci sono ancora tanti scontri diretti, ha tutte le possibilità di dipendere da se stessa, se chiaramente fa quello che deve. Il prospetto, come dire, l'analisi che proponi rispetto alle mancanze della Juve è condivisibile, perché altrimenti saremmo primi. A parte che io penso che neanche l'Inter sia una squadra perfetta, ma a parte questo, però sta funzionando certamente meglio di tutte le altre. E anche l'Inter non ha ancora vinto, perché Milan comunque ha 3 punti. Ma a parte tutto questo, io credo che la Juve con l'organico che ha può arrivare tranquillamente quarta, perché ha 3 punti, cioè non siamo fuori dal mondo. Poi, e ripeto, se vado a vedere anche la dinamica di Cagliari-Juve, poteva finire diversamente e avremmo fatto altri discorsi. Anzi, oggi guarderemmo persino molto più in alto. Però cioè, manca tanto e dobbiamo, quindi non è questione di ottimismo, è questione di analisi. Spalletti sta facendo un buon lavoro, domani avrà un banco di prova importantissimo, perché l'Europa per noi è vitale andare avanti, e quindi staremo a vedere, poi faremo i ragionamenti definitivi quando appunto i verdetti saranno definitivi, ma adesso c'è ancora tutto in ballo e con questo spirito dobbiamo cercare di andarcela a giocare. Vi ringrazio molto per l'attenzione, personalmente ci vediamo giovedì a commentare i post partita Juve Benfica. Ciao a tutti e grazie a Manuel.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.